ore 18, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Vi dico subito di cosa parleremo a partire dalle 20, parleremo del viaggio del premier ungherese Orbán a Roma, ha incontrato il Papa, ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto che l'Europa non esiste, non conta niente, e ci penserà lui a risolvere la crisi tra Putin e Trump, i difficili rapporti tra i due. Orbán è stato sicuramente negli anni scorsi, pensate alla visita a Milano nel 2018, il punto di riferimento forse più importante della destra italiana, poi c'è stato il ritorno di Trump, insomma le cose sono molto cambiate. Certo che insomma l'influenza sua sulle destre sovraniste europee esiste ancora, quindi massima attenzione dato il governo che abbiamo. Adesso però iniziamo qui tra le 18 e le 19, una pagina che ci porterà a sentire anche il giornalista Alessandro Saibi, che è stato picchiato nel fine settimana a Roma perché aveva una maglietta antifascista. E prima di tutto però ci occupiamo di un fatto di cronaca proprio dell'ultima ora, verrebbe da dire, se non fosse un po' una frase stereotipata, ossia c'è una crisi politica che esplode in Spagna. Abbiamo Stephen Forti al telefono in collegamento con noi, buonasera.
Buonasera, ben ritrovati.
Storico all'Università di Barcellona, prima di tutto però Virginia Platini in studio. L'oggetto del contendere sono le rivendicazioni del partito catalano Junts.
Sì, esattamente. Il leader del partito catalano Puigdemont oggi ha dichiarato che un patto che non si riesce ad eseguire è un patto rotto e che quindi il suo partito interromperà il supporto al governo. Si parla di 7 parlamentari che non sono parte della maggioranza di governo ma che lo supportano in modo esterno, e passerà invece all'opposizione. Non è ancora garantito in realtà che questo succeda, perché nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì, su questa decisione di ritirare il supporto al governo dovranno votare i militanti del partito, che sono circa 6.000 persone.
L'interesse naturalmente è dato dal fatto che la Spagna è un paese importante dell'Unione Europea, ma anche dal fatto che in Spagna c'è un governo molto a sinistra, che è il governo Sanchez, che ha preso delle posizioni molto nette, ad esempio sulla questione palestinese, su Gaza. Stephen Forti, rischia veramente di scivolare a destra la Spagna o è ancora presto per dire queste cose?
Beh, è un rischio reale. Io farei una premessa importante per gli ascoltatori. Dopo il primo governo in cui Sanchez tra il 2020 e il 2023 ha avuto una maggioranza abbastanza solida, così diciamo, in Parlamento, con la sinistra di Unidas Podemos e alcuni partiti regionalisti e nazionalisti, ecco, dopo le elezioni del luglio del 23, Sanchez è riuscito a formare la stessa maggioranza, però ha bisogno di tutti i voti delle formazioni che non sono la destra del Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, per approvare qualunque legge nel Parlamento di Madrid. Dunque i 7 voti del partito di Puigdemont, che ricordiamo ancora non può ritornare in Spagna per i fatti dell'autunno del 2017, ecco, sono voti fondamentali. Quindi Puigdemont, dopo l'estate del 23, è arrivato con parecchie difficoltà a un accordo con Sanchez per garantire la formazione del governo. Ma in questi quasi 2 anni, diciamo, le tensioni sono state notevoli, tanto che il partito di Puigdemont ha votato in varie occasioni insieme alle destre spagnoli, che sono quelli che li volevano mettere in carcere, per capirsi, contro alcune misure, soprattutto di sinistra, di politiche sociali del governo Sanchez. Ecco, quindi diciamo che questo è una premessa importante per capire perché si è arrivati a questa rottura, senza perdere poi di vista che il partito di Puigdemont non è un partito di sinistra, è un partito nel migliore dei casi che possiamo definire di centrodestra. Quindi solamente la spaccatura legata alla questione nazionale Spagna versus Catalogna e il movimento indipendentista che c'è stato negli ultimi 10 anni e tutto quello che ha comportato spiega il perché di un appoggio esterno, non sempre ma almeno diciamo nel 50% dei casi, negli ultimi anni da parte del partito di Puigdemont. E qui aggiungerei un ultimo elemento, perché adesso Puigdemont, dopo più o meno 2 anni, è arrivato a rompere, ma soprattutto per una questione. Possiamo andare a vedere se effettivamente l'accordo siglato tra i socialisti e Puigdemont, insomma, è stato portato a termine. Ci possono essere diverse versioni, ci possono essere ovviamente motivazioni riguardo a questo, poi se abbiamo il tempo possiamo entrare nei dettagli, ma l'elemento fondamentale è l'avanzata anche in Catalogna di un partito di estrema destra indipendentista che sta, i sondaggi lo dimostrano, mettendo alle corde il partito di
Lo
Puigdemont.
incalza da destra,
Perché
in sostanza.
sì, quello che è successo in Spagna, tra Vox e il Partito Popolare, quello che è successo già in Francia da anni tra Les Républicains e il Rassemblement National di Le Pen, eccetera. Quindi Puigdemont si trova alle corde. Si trova alle corde perché vede che sta perdendo elettori con una nuova forza di estrema destra indipendentista e dunque diciamo, cerca di dare, no, il pugno sul tavolo per smuovere un attimo le acque. Allora, sappiamo bene che questa situazione, per quanto riguarda le destre, chiamiamole così mainstream, tradizionali, in genere è l'inizio di un declino, il rischio di essere cannibalizzati, ma soprattutto di compiere anche un suicidio politico al di là, dei risultati del proprio partito. Perché
Ecco,
questo
ma
vorrebbe dire che se Puigdemont e chiudo, davvero arriva una rottura, non è solo tirare la corda, sbattere il pugno sul tavolo, ma continuare nei prossimi mesi comunque a trattare con il governo Sanchez per mantenerlo in piedi, per quanto indebolito, significherebbero elezioni anticipate e significherebbe molto probabilmente, secondo i sondaggi, un governo di destra a Madrid, che sicuramente non aiuterebbe la causa catalana.
Quindi Puigdemont in questo momento che cosa spera di ottenere da questa mossa? Chiaramente non la sfiducia del governo.
Ma molto probabilmente di smuovere un po' le acque, di avere di nuovo centralità e cercare di non perdere troppi elettori a destra, dimostrando che ha ancora una capacità di contrattazione nella difesa della causa indipendentista di una parte di un elettorato catalano che comunque si trova sulla vertente di destra e sicuramente non un elettorato indipendentista di sinistra.
Grazie Steven Forti per essere stato con noi. Ricordiamo Steven Forti, storico alla Università di Barcellona. Buona serata. E
Buona serata anche a voi, a presto.
grazie Virginia Platini, con te naturalmente in redazione e più tardi in esteri. E a proposito di destre che avanzano in tutta Europa, vi dicevo c'è Viktor Orbán, il premier ungherese a Roma. Buonasera, Anna Bredice. Ci sei, Anna? Eccoti,
Sì, eccoci qua.
adesso ti
Mi
sentiamo.
sentite?
Sì, ora ti sentiamo bene. Anna, senti, lui è stato prima di tutto dal Papa, questo naturalmente fa parte del protocollo, succede sempre quando arrivano i leader stranieri, poi da Giorgia Meloni, con Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio italiana, una relazione politica speciale da tanti anni ormai.
Eh sì, è proprio così, una relazione politica speciale su vari punti che poi sono quelli che sono stati elencati nella breve nota dopo l'incontro. Non ci sono state dichiarazioni ai giornalisti, come spesso succede in altre occasioni, ma una nota breve dove appunto sono stati elencati i vari punti di cui hanno discusso, tra cui anche le politiche migratorie, no? E quindi è quella condivisione dell'idea di muri che poi per l'Italia è quella appunto dell'Albania, dei centri in Albania, quindi di esportare appunto il fenomeno migratorio, gli immigrati appunto in Albania, cosa che poi non è riuscita, cioè un fallimento. Quello che Meloni continua a dire che è un grande successo in Europa, poi alla fine si è rivelato un fallimento, infatti ha dovuto anche cambiare destinazione. E sono questi i punti
punti di cui hanno discusso, tra cui appunto si legge anche la guerra in Ucraina, ma Orban questa mattina, cioè l'arrivo qui in Italia, è stato preceduto anche da una intervista, e insomma, e sono parole insomma, che dovrebbe anche creare un certo imbarazzo anche in Italia. L'Unione Europea non conta nulla, ha detto Orban, che insomma non sono frasi nuove per Orban, ma dette in Italia, il paese che, dove sono stati firmati i trattati, il trattato di Roma, e comunque un governo che è già al centro dell'attenzione in Europa, perché per una, come dire, una scarsa partecipazione, diciamo, alle scelte, con una posizione un po' ambigua da parte del governo, insomma, dovrebbe creare qualche imbarazzo, cosa che ad esempio per Tajani c'è. Tajani si è precipitato a dire: io non la penso esattamente come lui per quanto riguarda la guerra, i rapporti con la Russia, però il fatto è che Meloni è una delle principali diciamo alleate di Orban in Europa, tant'è che lei difende il diritto di veto in Europa quando si sta discutendo invece di eliminarlo, cosa che Orban ha utilizzato molte volte in questi anni.
Non vedo dalle agenzie, magari tu hai qualche notizia in più di lui, Matteo Salvini oggi mi sembra eclissato, non sta dicendo niente, è strano perché di solito parla tantissimo, eppure Salvini è forse ancora più di Meloni il miglior amico di Orban. Come si spiega questo silenzio? Gli ha messo la museruola a Meloni, probabilmente, l'ha chiuso in uno sgabuzzino, cosa ha fatto?
È probabile che sia così, cioè probabilmente ambiva anche lui ad incontrarlo, cosa che appunto non è accaduta, perché ha visto solamente il capo, la presidente del Consiglio, e quindi è così. È chiaro che poi in questo periodo è lei un po' che gestisce tutte le proprio per il suo ruolo, cioè dal punto di vista diplomatico, dei rapporti con gli Stati Uniti, insomma, è Giorgia Meloni quella che poi rappresenta poi l'Italia in questo tentativo, in questo obiettivo di essere ponte, di essere di mediazione tra Stati Uniti e Europa, cosa che in realtà insomma non è neanche vero, perché poi quando c'è da decidere, insomma, la sua è una posizione molto più filo Washington che Bruxelles, e quindi in questa attività da parte di Giorgia Meloni, ecco, il ruolo di Salvini un po' si è perso, ecco, forse perché è un po' in difficoltà in queste settimane anche per creare, per stilare le liste per le regionali, con la necessità di trovare una soluzione tra i Vannacciani e quelli esattamente all'opposto, insomma.
Sì, certo, Salvini ha molti problemi interni dopo i risultati delle elezioni regionali fino a qui, soprattutto naturalmente il voto in Toscana è stato quello che lo ha messo più in difficoltà, mentre Meloni vediamo che vola nei sondaggi. Ma se allarghiamo il discorso al governo, Anna, è una settimana importante questa, no? Perché adesso si va a concludere, loro vanno a concludere sulla manovra economica e poi approvano definitivamente la riforma della giustizia, e sembra che non li possa fermare nessuno a questi.
Beh, in effetti i numeri in Parlamento, della maggioranza, consentono questo, anche appunto con la riforma della separazione delle carriere, che in ogni caso, non avendo i due terzi dell'approvazione, sicuramente andrà verso il referendum, e quindi più che approvarla ora, già pensano a come organizzare una campagna referendaria, in che modo soprattutto, in che modo e che ruolo può avere Giorgia Meloni in questa campagna referendaria, perché deve fare molta attenzione ad esserci per giocarla al 100%, insomma, però senza farla diventare dall'altra parte appunto un referendum sul governo di Giorgia Meloni, insomma,
sì, certo,
quindi non fare l'errore.
Esatto,
non fare
esatto.
l'errore di Renzi, ecco. E quindi è una campagna referendaria che in ambedue gli schieramenti si deve, come dire, studiare e organizzare per bene. Intanto hanno cominciato l'ANM l'altro giorno con un convegno dove si sono messe a punto un po' le fasi da adesso al referendum, cercando anche di capire come affrontare una campagna invece da parte di Forza Italia molto forte, molto aggressiva, no? Come dire, con lo slogan appunto di Berlusconi perseguitato per tanti anni, quindi, che loro respingono come magistrati. Quindi, insomma, sono tanti aspetti da valutare, però è una riforma, l'unica però sarà in questa legislatura che appunto la maggioranza porta a termine, perché le altre due, insomma, è chiaro che ormai, essendo già quasi nel 2026, insomma, non vedranno mai la luce, soprattutto quella del premierato, quindi tutti, poi dovranno prendersi un pezzettino, di gloria, insomma, per questa riforma della giustizia, della separazione delle carriere. Per quanto riguarda la manovra, era attesa al Senato, già in commissione, questa metà settimana, probabilmente andrà alla prossima settimana, perché, come sappiamo, c'è ancora forse da rivedere un po' la manovra in alcuni aspetti, ecco, per le liti che abbiamo proprio così dentro la maggioranza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.
Grazie Anna, ti sentiamo nel giornale radio più tardi.
Grazie a voi.
Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Ho algoritmo che se ne serve. Manda il mio pezzo nella top 10, nel mio video nelle tendenze. Mandami uno spot ad hoc, non so cosa comprare. Tocca i miei dati sensibili per guidarli a votare. C'è chi beve e si droga per non pensare a chi viene naturale. Non sei informato se non ti leggi il giornale. E se lo leggi sei informato male. A Uma Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba. Tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui YouTube. E più si abbuffa più gente esulta. L'era della musica sembra innocua e serena. La cazzo di gara infinita chi se la mena. L'ignoranza sventolata come bandiera. Il sonno della ragione vota Lega.
Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano, siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano.
Cazzo, sul serio davvero, mai visto che il tipo ha postato sta roba? Toglietegli il viro, toglietegli i social, è stata di pizza. E i posti in cui vengono bene le foto, vogliamo la pizza. O cannavacciuolo che vengono bene le foto, di te che pensano di darla ma non sanno chi. E sono un po' l'ultima spiaggia di Cabo e The Beach. Sono tornato sul mercato come Keanu Reeves. Alzi la mano che ha pensato che ho rubato il beat. Salve Salvini, se lo contesti già sono citi. Manda vaccino ai vaccini, terapeutisti, privi di senso. Siccome i testi nell'indie, trappano i bimbi, sai che su streaming non trovo Lucio Battisti. Volano dissing, chiamano fischi. Marrakech, bocciamo come a Cincinnati. Su via, siamo adulti e non vaccinati. Il senso è nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro brand al di fuori di me, yo.
Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspettando una mano, siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Stiamo cadendo col mondo in mano, più fondo vado, più capisco che non penso. Se penso al fondo l'ho già superato, ancora scavo e tu
Orbán a Roma, ma non c'è bisogno di lui per dire che il clima nella capitale italiana non è certo dei migliori. Capita che se giri con degli elementi, con delle insegne, con degli adesivi, con qualunque cosa, con una felpa ad esempio che richiama all'antifascismo, rischi le botte, come è successo al giornalista Alessandro Saebi, che è con noi. Buonasera Alessandro.
Ciao, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Nel fine settimana avevi questa felpa che molti conoscono tra chi ci ascolta, no? Con la scritta e il logo di Azione Antifascista. Sei stato circondato, minacciato, hai preso degli schiaffi, raccontaci com'è andata.
Sì, ti correggo un attimino, avevo una felpa che insomma, diciamo, esprimeva uno dei principi della nostra Costituzione, cioè l'antifascismo non è una posizione politica, lo voglio ribadire, perché poi sembra, qualcuno mi ha detto anche avevi una felpa in qualche modo divisiva. Mi sentite? Scusatemi.
Certo, molto bene.
Sì, ok. Quindi è successo che io e la mia famiglia, quindi la mia compagna e il mio bimbo di 6 mesi, voglio specificare, c'era un bambino di 6 mesi nel gruppo, stavamo facendo delle fotografie anche divertenti davanti al Teatro Brancaccio di Roma, quindi in zona Eschilino, più o meno in zona Termini, e senza rendermene neanche conto, a un certo punto, mentre sto facendo questa foto, alzo lo sguardo dallo schermo, mi trovo un uomo un po' più grande di me, d'età, circa 50 anni, che a pochi centimetri dal mio viso mi intima di togliere la felpa, mi dice che quella felpa non va bene, che non gli piace, che deve essere tolta immediatamente. Io ovviamente respingo l'uomo e dico: guarda, io sono un giornalista, adesso spiegami per favore qual è il motivo per cui dovrei togliermi la felpa, perché non mi è molto chiaro. In realtà la matrice mi era evidente. Ecco, in quel momento mi sono accorto che però quell'uomo non era solo, ma era un gruppo di 3 individui che in pochi secondi mi circondano, fondamentalmente mi stringono in un cerchio, in un mordente, e fondamentalmente mi chiedono insistentemente di levarmi la felpa, che la felpa gli dava fastidio, non gli piaceva. E al mio rifiuto ricevo un ceffone, una manata molto forte sul lato sinistro del mio volto, che mi fa perdere l'orecchino, me lo rompe. E poi, al di là del ceffone, che insomma la situazione più grave non è questa, a un certo punto uno dei 3 si separa dal gruppo e va a minacciare Francesca, che in quel momento, lo ricordo, aveva un bambino di 6 mesi in braccio. Cioè, mentre i 2 minacciavano me, un 3° si stacca dal gruppo e decide, non so in base a quale ragione politica, di minacciare la mia compagna dicendole: se il tuo compagno non si toglie la felpa, sono guai. Parafraso, perché era un pochino più rude l'espressione. E in quel momento mi viene la prontezza di schiacciare REC sul telefono, quindi registrare, e quindi si vede il momento, un pezzettino dello schiaffo, poi si vede il momento in cui io indietreggio e questi 2 individui continuano ad avanzare contro di me dicendo: guarda che devi toglierti la felpa, guarda che devi toglierti la felpa, oppure mettitela al contrario, basta che non si veda il simbolo. Io ovviamente in quel momento lì ero molto preoccupato per la mia compagna, che veniva, diciamo, chiusa da questo neofascista che, insomma, molto coraggioso, attaccava una donna con un bambino. Dopodiché, appena sono riuscito un attimo a calmare la situazione, la mia compagna mi ha raggiunto e sono riuscito a inquadrare anche i volti dei 2 personaggi che, insomma, sono stati oggi denunciati da me, la Digos.
Poi quella zona dell'Esquilino, zona Teatro Brancaccio, non è distantissimo, naturalmente adesso non siamo qui a fare delle ipotesi, però non è distantissimo neanche dalla sede di Casa Pound, che è a poche centinaia di metri, comunque un quartiere molto particolare e difficile nonostante sia centrale a Roma. Però adesso questo che è successo a te, naturalmente Alessandro, è gravissimo, ma di cose ne sono successe anche negli ultimi giorni. Pensa a queste aggressioni dentro le scuole occupate, è successo in un liceo a Roma, è successo a Genova nel fine settimana. Questa scia di aggressioni, secondo te, che cosa dice del momento che stiamo attraversando?
Beh, sicuramente non stiamo vivendo momenti felici per uno Stato civile, democratico e uno Stato di diritto. Tendo a volervi far ricordare questo: il fascismo nasce con lo squadrismo, il primo squadrismo era esattamente questa roba qua. Cioè, lo squadrismo, quello degli assassini, dei rapimenti, arriverà dopo, ma il primissimo squadrismo sono questi atti vili, gruppi di persone che, anche mascherandosi dalla goliardia, menano, aggrediscono, avanzano gesti di prepotenza. Io credo che siamo in questa fase qui. Poi uno mi dice: tornerà il fascismo? Sì o no? Il fascismo non tornerà con la camicia nera e il fez, quindi non è quella cosa folcloristica di Predappio, però un atteggiamento estremamente vicino a quello che è la pratica, la prassi fascista, secondo me, parla di un periodo molto, molto problematico.
Un periodo problematico che si inserisce in un contesto già di per sé difficile per le condizioni internazionali, per la crisi economica, anche per il tipo di governo che abbiamo in questo momento in Italia, no?
Sì, in generale non è una responsabilità tipicamente e squisitamente del governo Meloni, ma tutti i governi della destra reazionaria che oggi stanno avendo forti consensi della popolazione strizzano l'occhio a questi movimenti che diventano veri e propri stampelle elettorali. Abbiamo visto Casa Pound da quando non si candida più, insomma, si fa vedere molto volentieri alle manifestazioni della Lega e di Fratelli d'Italia. Dico Casa Pound perché l'hai anticipato tu, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Dove sono stato aggredito io è a 8 minuti a piedi
Esatto.
da Casa Pound e da due pub che sono uno di proprietà riconducibile a esponenti di Casa Pound, uno frequentato da militanti in quella zona specifica di Roma, che è un vero feudo neofascista, va detto. Anche pochi giorni fa, alcuni compagni e compagne durante la manifestazione per la Palestina erano stati attaccati al Bar Statuto. Ecco, il fatto che si faccia poco è qualcosa che sicuramente ci mi preoccupa. Non ho avuto grandi solidarietà, diciamo, da esponenti della destra. Però insomma, auspico che altre forme istituzionali, in primis la polizia, la Digos, che oggi hanno raccolto la mia denuncia, devo dire, con molta dovizia, con molta professionalità, siano in grado poi di dare un output repressivo verso queste forme di prepotenza. Ecco.
Alessandro, grazie per essere stato con noi. Alessandro Saibi, giornalista, autore TV. Ricordiamo il tuo libro, Questione di classe, che è naturalmente ancora disponibile. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie
Una buona serata. Manca un minuto, poi c'è la pubblicità, poi ci sono le notizie di Popolare Network. Intanto Orban ha concluso l'incontro a Palazzo Chigi, ci informano le agenzie, hanno discusso che cosa dice l'ANSA delle opportunità offerte dallo strumento europeo SAFE, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle possibili rispettive capacità industriali e tecnologiche. Cioè hanno parlato di economia sostanzialmente, secondo la nota di Palazzo Chigi, hanno parlato anche di immigrazione e chissà, insomma, se hanno parlato anche di ideologia. Di questo, della visita di Orban a Roma, ma in generale dell'avvento sovranista e di estrema destra in Europa e non soltanto in Europa, in tutto l'Occidente. Parliamo tra le 20 e le 20:30 con i nostri ospiti. Avremo Francesca De Benedetti, Riccardo Maggi di Più Europa, unico partito che oggi ha organizzato una manifestazione contro la visita di Orban, Guido Calderon del Manifesto. La pubblicità, le notizie di Popolare Network, poi torniamo insieme.
L'orizzonte delle
18:33.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Hearing your emotions had an echo in so much space. Mm-hmm. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
I think you're crazy.
Sometimes I would let it even look like fun. And it's all coincidence I've come. And I can die when I'm done.
E 36 minuti, rientriamo all'Orizzonte Radio Popolare, Popolare Network. Saluto Martino Mazzonis. Buonasera Martino.
Buonasera, buonasera.
Americanista, io ho messo Crazy come brano di rientro perché c'è Trump adesso, parliamo di lui, però in realtà non è che è matto, è che fa delle cose che siamo noi che non capiamo, probabilmente. Senti, adesso lui ha iniziato, il Presidente degli Stati Uniti, un viaggio importante in Asia, d'oggi è in Giappone, e poi questo viaggio si concluderà con il momento probabilmente clou, che è l'incontro con Xi Jinping. Qual è l'obiettivo strategico da parte degli Stati Uniti per questa missione?
Beh, di due tipi, cioè da un lato lo stabilire accordi commerciali, ne ha firmati con Thailandia, Malesia e Cambogia, c'è da portare a casa una possibile, come dire, da rinegoziare o da negoziare tutte quelle tariffe, quei dazi imposti a questi paesi in cambio di investimenti negli Stati Uniti, acquisto d'armi. È il caso del Giappone, che con una nuova premier, Takaichi, che è un falco in politica estera, ha deciso di, insomma, da qualche anno a dire il vero, ma insomma con lei ci sarà un aumento delle spese militari giapponesi consistente, il che significa acquisti di sistemi d'arma dagli Stati Uniti, promesse di investimenti negli Stati Uniti, perché, ma questo avveniva già con Biden, l'idea insomma che se vuoi vendere in America devi costruire in America, anche se sei la Daewoo, la Hyundai o un'altra di questi enormi conglomerati sia coreani che giapponesi. Anche con la Sud Corea c'è lo stesso tipo di scambio, diciamo così, meno tariffe o revisione delle tariffe promessa ma non attuata fino adesso, nonostante i coreani si siano impegnati a investire e a comprare gas liquido americano. No, per cui da una parte accordi commerciali, ridiscussione di questa vicenda dei dazi, ottenendo cose in cambio, e poi c'è la grande partita del possibile accordo commerciale o tregua, chiamiamola come vogliamo, nel senso che non sappiamo a cosa arriveranno. Sherpa cinesi e americani hanno negoziato in queste settimane a Kuala Lumpur e pare che siano arrivati a una sorta di accordo, che poi naturalmente insomma i particolari stanno, il diavolo sta, come si, non mi ricordo come si dice, ma insomma
nei dettagli.
Esatto, il tema è, bisognerà vedere i dettagli. Una cosa che sappiamo, ma per la Cina vale meno che per gli altri paesi, è che appunto c'è la minaccia dei dazi, c'è uno scambio e poi spesso non si arriva però al passo successivo, cioè c'è solo la promessa o l'avvio di qualcosa da parte dei vassalli, chiamiamoli così, ma poi gli Stati Uniti non sono conseguenti all'accordo migliorativo che hanno firmato, almeno in parte è così, oppure come abbiamo visto la settimana scorsa con il Canada, cioè si erano fatti dei passi indietro e dei riavvicinamenti e poi però ci sono le nuove tariffe, i nuovi dazi, perché non gli piace uno spot che in cui Reagan parla male dei dazi, per l'appunto, no? Per cui ciò detto, però c'è la grande questione relazioni con la Cina, e c'è invece la grande questione che è sia economica e commerciale ma anche regionale, nel senso che questi paesi, tutti questi paesi che Trump visiterà o che incontrerà al vertice dell'ASEAN, sono sia grandi partner commerciali sia degli Stati Uniti ma anche della Cina, sentono un po' il fiato sul collo cinese, nel senso che c'è questo enorme vicino che in questi anni è cresciuto enormemente, mentre invece Giappone e Sud Corea erano già dei paesi importanti, no? dalla fine degli anni 70 in poi, gli altri dagli anni 90 in poi,
adesso è arrivata la Cina, è più grande, è più pesante, si sta riarmando, per cui avere, come dire, un po' di America nel Pacifico non dispiace a questi paesi. Parallelamente hanno il problema che l'America un po' li ricatta, al Giappone chiede più soldi per le basi, come ha fatto con l'Europa, no? Per certi aspetti, e dall'altro lato però gli chiede di svincolarsi dalla Cina, e questo per quei paesi che si sentono la Cina come un peso, però ci commerciano, è un problema.
La presidenza Trump si è prima annunciata e poi nelle prime settimane dopo la sua vittoria nel novembre dell'anno scorso, ha avuto l'epifania, l'incipit attorno a un tema, Martino. Noi dall'Europa naturalmente vediamo la Russia e l'Ucraina, però loro li vedono il Pacifico, no? E questo tema è la contrapposizione alla Cina. Ora che si parla di accordo, stiamo parlando quindi di posizione tattica, oppure insomma dobbiamo un po' anche magari sperare che si arrivi veramente a una ricomposizione di quella che poteva essere una frattura molto pericolosa per il pianeta?
Non c'è dubbio che dobbiamo sperare, no? Io credo, per carità, tutto quello che credo io non conta nulla, ma che insomma i due paesi abbiano enorme interesse a non litigare oltre una certa misura, a imporre un po' di tariffe, uno può imporre qualcosa all'altro, l'altro può promettere, insomma, diciamo, ci sono scambi, c'è questa concorrenza furibonda sull'intelligenza artificiale, sulle terre rare, c'è tutto quello che è, come dire, l'economia dell'oggi e del domani, però forse si può arrivare a delle intese sulle partite commerciali, sia anche sulle modalità in cui si rivaleggia, no? Cioè, che adesso facciamo sempre l'esempio della guerra fredda, lì c'erano dei protocolli e delle cose, cioè c'era la corsa al riarmo, c'era la chiusura totale degli uni e degli altri, c'erano le guerre per procura in Africa o altrove. Dopodiché però c'erano dei protocolli d'intesa e delle modalità per cui si sapeva che sarebbe fatto di tutto per evitare un conflitto. Qui siamo ancora di più, nel senso che i due paesi dipendono l'uno dall'altro economicamente, mentre invece l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti erano completamente isolati uno dall'altro, no? Nel frattempo c'è stata la globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione dei mercati e così via. Per cui io credo che sia effettivamente possibile e probabile che faranno di tutto questi due per cercare di in qualche forma trovare degli accordi, perché da un lato, come dire, la Cina si sta armando ma non è ancora poi così forte come gli Stati Uniti, dall'altro gli Stati Uniti stanno chiaramente perdendo terreno, però sono ancora i più forti di tutti e comunque ancora la prima o la seconda economia del mondo a seconda dell'anno, a seconda del momento e così via, no? C'è questo tema, la speranza appunto è che i due in qualche forma trovino un modus operandi per convivere, ecco, competendo tra di loro ma convivendo.
Senti, ma negli Stati Uniti quanto ancora sono disposti a difendere Taiwan, ad esempio?
Ma quello è un tema cruciale, quanto sono disposti, probabilmente se vai dai cittadini americani, come dire, le persone sopra una certa età ti direbbero abbiamo degli impegni eccetera, no? Che vale per l'Europa, vale per Taiwan, meno probabilmente per le giovani generazioni che non sentono, come dire, per cui la storia della guerra fredda, la storia dei conflitti ideologici, dei conflitti geopolitico-ideologici degli anni dei decenni dopo la seconda guerra mondiale non ci sono più. Dopodiché però, come dire, l'establishment, gli impegni, il ruolo degli Stati Uniti, che se vogliono avere un ruolo devono mantenere la parola, perché se no nessuno gli darà più retta, insomma, no? Una delle cose per cui anche noi europei stiamo spendendo più in armi, prendendo impegni, comprando il gas liquido, è perché gli Stati Uniti rimangano in Europa. Questa è stata la scelta fatta dall'Unione Europea, no? Per continuare a difenderci, diciamo così, per usare sempre il vocabolario dell'Unione Europea. Se però gli Stati Uniti la smettono di rispettare i propri impegni, beh, tutti questi paesi smetteranno di andargli dietro. Per cui io credo che il tema difesa di Taiwan ci sia. Certo, c'è il fatto che se i due si riavvicinano, c'è anche il caso, visto com'è questa presidenza, che Trump si lasci andare a dire qualche cosa su Taiwan. Questo è sempre un rischio, dopodiché però credo che insomma anche su questo per adesso non ci siamo, perché un'ultima cosa, perché c'è Taiwan, ma c'è proprio quello che dicevo prima, cioè c'è questa ingombrante presenza cinese su tutta l'Asia, e lasciare andare Taiwan, diciamo così, da parte degli Stati Uniti significherebbe proprio non sto dando garanzia a nessuno, no?
Per e questo naturalmente sarebbe,
e così via, si allontanerebbero potenzialmente.
Certo, avrebbe una serie di conseguenze in questo momento non immaginabili. Grazie Martino Mazzonis per essere
grazie,
stato con
grazie, buonasera
noi. Siamo in Italia con un'altra storia vergognosa e incresciosa. È venuto fuori un altro sito sessista, un sito che usa in questo caso l'intelligenza artificiale, come usarla al peggio, verrebbe da dire. Con questa intelligenza artificiale cosa si fa? Si creano immagini pornografiche e queste figure però assumono le forme, le fattezze, la faccia anche di persone molto note, di donne molto note. Sono una cinquantina le donne che sono, la cui immagine è stata utilizzata per creare immagini pornografiche attraverso l'intelligenza artificiale. Io mi sono impressionato quando ho letto il numero di utenti di questo sito, perché sono più di 7 milioni. Di questo abbiamo parlato con Giulia Blasi, attivista e scrittrice.
Mi sembra che i casi di ambienti digitali come forum, come siti, in cui si moltiplicano e vengono rintracciati contenuti che utilizzano persone reali a scopo di rappresentarle in situazioni pornografiche o di abuso, si stiano moltiplicando, anche perché dal punto di vista giornalistico sono molto spendibili. Questo non deve farci perdere di vista la questione collettiva, cioè la questione qui non è che la singola donna viene umiliata, esposta, messa, presentata in una condizione che non ha scelto, o addirittura in una condizione completamente inventata, quindi esposta in situazioni di pornografia, in situazioni erotiche in cui non si è mai trovata, quindi sostanzialmente diventa parte della fantasia di qualcun altro. Dobbiamo renderci conto che questa è una questione collettiva, non dobbiamo perdere di vista la questione collettiva, cioè non è un caso che la stragrandissima maggioranza delle persone che si trovano su questi siti sono donne, e la stragrandissima maggioranza delle persone che agiscono questa forma di abuso, questa forma di dominio sulle donne siano uomini. Il simbolico qui conta e va molto al di là della questione individuale. Ovviamente ognuna di queste donne è colpita nell'intimo, è colpita nella sua sfera privata, è colpita nella sua dignità, e di questo bisogna assolutamente tenere conto, ma se vogliamo affrontare il problema dobbiamo renderci conto che questo è un problema culturale, perché questo è un agito simbolico, è un abuso simbolico che degli uomini compiono danni di donne su cui vogliono esercitare una forma di dominio.
Quindi un abuso come altri, mi viene da dire, che vengono compiuti dagli uomini sulle donne, che in questo caso si avvale delle nuove tecnologie.
Sì, le nuove tecnologie in questo senso sono purtroppo abilitanti, perché sottraggono alle persone in generale, però alle donne in particolare in questo caso, il diritto di disporre della propria immagine, il diritto di decidere anche eventualmente quando e come esporre se stessa e la propria sessualità, perché noi continuiamo purtroppo a fare il parallelo fra questi forum in cui le donne si ritrovano contro la propria volontà e altri tipi di piattaforme in cui le donne si espongono di propria iniziativa. La volontà è il nucleo centrale qui, il fatto che comunque sottrarre la volontà alle donne, sottrarre alle donne la possibilità di autodeterminarsi anche come soggetti sessuali, è parte del motivo per cui questa cosa avviene. Quindi io non posso controllarti in un modo che sia pratico, fattivo, non ti posso toccare, tu non sei nella mia vita, allora io ti controllo, esercito su di te un controllo che ha a che vedere con la sottrazione della tua immagine, con la sottrazione della tua storia personale. Tu non controlli come ti presenti, io controllo come ti presenti, anche se è immaginario.
Giulia Blasi, scrittrice e attivista, intervistata da Andrea Monti dopo la scoperta di questo nuovo sito sessista con più di 7 milioni di iscritti, che utilizza l'intelligenza artificiale per manipolare l'immagine di, delle donne, molte delle quali anche famose, introdurle insomma in un contesto di pornografia. È raggiunto in studio Luca Parena. Buonasera Luca.
Buonasera Luigi, ciao a tutte e tutti.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia. Partiamo proprio dal Consiglio Comunale di Milano. Sappiamo che si è aperta una crisi strisciante, diciamo così, per usare un vecchio linguaggio della politica che si utilizzava ai tempi della Prima Repubblica, quando non si capiva se la crisi c'era o non c'era. Allora era strisciante tutto questo, dopo naturalmente la questione San Siro.
Poi il fatto che sia strisciante, oltretutto per modo di dire, cioè sì, la si sta mantenendo strisciante nonostante da un po' di settimane sia anche forse qualcosa in più, perché ricorderanno ascoltatori e ascoltatrici, dopo il voto in Consiglio Comunale sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro e delle aree vicine, è diventata anche abbastanza dichiarata, abbastanza raccontata, no? Questa profonda diversità di vedute, soprattutto per come è maturato quel voto, no? Con l'appoggio, la stampella, diciamo così, di Forza Italia che lasciò il Consiglio Comunale. E poi appunto addirittura con la tagliola, no? Il fatto che gli emendamenti poi a quell'ora tardissima della notte siano stati sostanzialmente cassati per arrivare poi direttamente al voto. Da allora questa situazione nel centro-sinistra milanese, nella maggioranza, in Consiglio Comunale resta un po' così, come dicevi, strisciante, latente. Nelle scorse settimane il sindaco, diciamo che non ha contribuito a rendere le cose tanto più semplici quando ha fatto le sue dichiarazioni legate al tema dell'urbanistica, questa necessità di dialogare per una legge nazionale che rimetta a posto le cose dopo tutto quello che si è detto nei mesi scorsi sul Salva Milano. Oggi i consiglieri di Europa Verde hanno presentato una piattaforma di punti sui quali chiedono interventi più incisivi al sindaco Sala e al PD per continuare a restare nella maggioranza.
Insomma, non vogliono uscire. Siamo un po' la Catalogna, ancora minacce, ma non sono
esatto, ancora usciti. Adesso allora hanno detto: presentiamo questi punti al sindaco e vediamo come va, e poi torneremo dalla nostra base dopo queste settimane di confronto interno che abbiamo avuto.
Chi ha intervistato?
Tommaso Gorini, capogruppo di Europa Verde in Consiglio Comunale a Milano.
In queste settimane abbiamo raccolto input e proposte, perché quella che è stata un po' l'indicazione che ci è arrivata dalla nostra base è stata di provare a immaginare una piattaforma di punti su cui confrontarci con il sindaco e la maggioranza per rivedere un po' l'orientamento di questa consiliatura. Abbiamo definito un, mi sento di dire, programma di obiettivi che vogliamo portare al sindaco su diversi temi principali. Evidentemente c'è l'urbanistica, su cui tanto abbiamo discusso nel corso della consiliatura, infrastrutture, impianti sportivi, mobilità, accelerare alcuni processi su verde e clima, insomma un programma di azioni concrete che vogliamo vedere realizzate nel corso del prossimo anno e mezzo.
Cosa rispondete a quelli che dicono che questa decisione di restare in maggioranza possa essere una sorta di boomerang?
Innanzitutto torno a ribadire che non è stata presa ancora nessuna decisione, cioè noi stiamo portando avanti un processo per decidere se rimanere o meno. Tornando invece sul merito della vicenda di San Siro, torno a dire quello che abbiamo sempre detto e che stava anche nel nostro programma elettorale, che abbiamo detto sin dal momento in cui è partita questa alleanza che ci ha portato in maggioranza. Sapevamo che c'era un disaccordo con il sindaco su questo tema, siamo sempre stati d'accordo che il merito della vicenda di San Siro non sarebbe stato tema di rottura e sarebbe stato dalla nostra prospettiva incoerente trasformarlo in un motivo di rottura. Se siamo arrivati a valutare anche la possibilità di uscire dalla maggioranza è per motivazioni più di carattere di metodo, il fatto di vedere l'allargamento, lo sfondamento del margine della maggioranza verso Forza Italia e tutta la questione della tagliola, eccetera, ma non sul merito, su cui fondamentalmente c'era già un accordo. Poi, ripeto, saranno l'eventuale accoglimento o meno dei punti di merito che stanno chiedendo, che ci faranno dire se vale la pena continuare o meno. Sarà l'Assemblea dei Verdi a valutare se questi punti che stiamo andando a proporre e l'accettazione di questi sarà una condizione sufficiente per poter dire andiamo avanti o meno.
Questo punto di verifica quando arriverà, quindi?
Nel corso delle prossime settimane. Contiamo di vedere, di portare direttamente i nostri punti al sindaco nei prossimi giorni. Torneremo il 9 novembre, che è la data in cui ci sarà il congresso cittadino di Europa Verde, a portare quello che sarà l'esito di questa interlocuzione ai nostri iscritti per la valutazione da parte loro.
Era Tommaso Gorini, capogruppo dei Verdi in Consiglio Comunale di Milano. Allora Luca, io ho capito che i Verdi non escono per la questione San Siro. Erano già d'accordo, nel senso che avevano già detto che loro erano contrari allo stadio, ma questo non avrebbe determinato l'uscita. E per il resto si prendono il tempo per decidere.
Beh, sostanzialmente la tua sintesi mi sembra che possa reggere, poi magari loro avrebbero qualcosa da ridire in proposito.
Risentiamo l'intervista.
Però mi sembra una sintesi corretta. Loro dicono adesso vediamo come il sindaco e la maggioranza reagisce a questi punti che mettiamo sul tavolo e nel caso romperemo se non verranno rispettate le nostre aspettative su questi temi.
Molto Prima Repubblica questa intervista. Bravo Luca che sei riuscito a realizzarla. 18:57, ci fermiamo. La pubblicità esteri oggi a cura di Martina Stefanoni.